L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico.
Benvenuti, vi dobbiamo raccontare come sempre i sette fatti più importanti dell'ultima settimana, cominciata sabato scorso 13 settembre e che si è conclusa ieri. I servizi, le interviste e i commenti sono andati in onda, come sempre, nei GR di Radio 24. Sabato. Dopo una settimana di pausa per far posto alla nazionale di Lippi, torna in campo il campionato di calcio. Sabato sono già di scena negli anticipi le due rivali storiche degli ultimi anni, Inter e Roma. I nerazzurri vincono in rimonta, seppur a fatica, grazie a due autogol. La Roma invece viene nettamente sconfitta a Palermo. Domenica il resto delle partite e delle sorprese. Sentiamo Carlo Genta.
Due giornate di campionato, una romana e una nerazzurra in testa a punteggio pieno. Tutto normale? Mica tanto se il nerazzurro è quello di Bergamo e la capitale è quella dell'Aquila. Ma è un momento un po' così, nel quale la classifica è chiusa dal prevedibile Cagliari e dal rossonero che mai ti saresti aspettato, quello dei fuochi d'artificio e dei palloncini d'oro, palloncini gonfiati e inutili. A pallonate ci mette pochissimo a prenderlo uno splendido Genoa. La classifica non dice bugie, Cagliari e Milan sono oggi le peggiori squadre del campionato. Una per limiti oggettivi, l'altra perché è una caricatura, come lo era l'ultimo Real Madrid dei Galacticos. Il Milan è sempre stato una grande società, quello è il segreto vero di Coppa e Scudetti. C'è chi comanda, c'è chi decide, c'è chi, se serve, chiude la porta e alza la voce. Ed è ciò che serve ora più di un portiere, un mazzo di difensori, un attaccante centrale. Questi sono dettagli. Se si conferma Ancelotti, come pare, bisogna dargli gli strumenti per lavorare, forbici comprese. Se no, meglio mandarlo via e inseguire altre illusioni.
Ricapitolando dunque, Lazio e Atalanta sono a punteggio pieno con 6 punti, poi ci sono l'Inter e la Juventus che tengono la rotta con 4, il Milan è clamorosamente a 0, ma anche Fiorentina e Roma, direi con un solo punto in due partite, fa sicuramente notizia. Domenica, comunque, accanto al calcio ci sono grandi appuntamenti con i motori. Valentino Rossi nelle moto vince sotto la pioggia ad Indianapolis e sotto la pioggia si corre anche il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Il risultato finale è incredibile, così ce lo racconta in diretta domenica pomeriggio su Radio 24, Dario Ricci.
Sebastian Vettel, 21 anni e 77 giorni per il tedesco della Toro Rosso, ebbene, è il più giovane vincitore della storia della Formula 1 e quel successo che non è arrivato come tutti i tifosi speravano per la Ferrari è arrivato di fatto per la scuderia che è figlia del cavallino rosso. E allora sentiamo il grande protagonista di oggi, Sebastian Vettel.
Grazie a tutti i tifosi, l'ultimo giro è veramente impressionante in macchina, veramente grazie, sono molto contento, grazie mille a tutti la squadra, l'ultimo giro penso impressionante con tutti i tifosi qui in Monza, molto molto contento.
Questa è la gioia di Sebastian Vettel che ha preceduto Kovalainen, Kubica, Alonso, Heidfeld e Massa, solo sesto Massa che pure era partito, sesto partenza sotto la pioggia battente, regime di safety car, ma il grande protagonista della giornata è stato Lewis Hamilton, pensate è partito quindicesimo e autore di una straordinaria rimonta sotto la pioggia fino al secondo posto, poi settimo perché poi la pista è andata asciugandosi e il tourbillon dei pit stop con il cambio delle gomme da bagnate a intermedie ha rivoluzionato nuovamente la classifica, un anonimo nono posto per Raikkonen, ora in classifica guida Hamilton a quota 78, a un solo punto Massa a 77, vedremo cosa accadrà il 29 settembre nella prima gara in notturna del mondiale a Singapore.
Torniamo adesso a parlare di calcio che si segnala per altri fatti in settimana. Cominciamo da un'assurda e soprattutto direi completamente fuori luogo dichiarazione del direttore sportivo del Catania, Lo Monaco. Il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter, Lo Monaco, evidentemente surriscaldato dal clima da ultras di una TV siciliana, si scaglia contro l'allenatore dell'Inter, Mourinho, che non è certo un simpaticone e che non era stato molto tenero con il Catania nel dopo partita. Però le sue parole sicuramente sono fuori luogo, come abbiamo detto, e non servono al calcio italiano, che oggi fa spesso notizia per la violenza dentro e fuori gli stadi. Sentiamo Andrea Viali.
Finisce di fronte alla giustizia sportiva il botta e risposta al vetriolo fra Lo Monaco e Mourinho. Il percorso procuratore federale Stefano Palazzi oggi ha deferito alla commissione disciplinare l'amministratore delegato del Catania per le sue dichiarazioni sul tecnico dell'Inter che, come noto, non fa della simpatia la sua dote migliore. È da prendere a bastonate sui denti, aveva detto il dirigente del club etneo commentando le interviste rilasciate da Mourinho dopo l'incontro giocato sabato fra le due squadre. Parole quelle di Lo Monaco giudicate come un'istigazione alla violenza dal ministro dell'Interno Maroni che per primo stamattina aveva invocato un intervento del giudice sportivo. Immediata la replica, non accetto prediche da chi sta in un partito che in questi anni ha parlato di Roma ladrona e fucili, fa sapere al ministro dell'Interno il dirigente catanese.
Martedì, e con un certo sollievo lo devo dire, torniamo a parlare di calcio giocato, ricomincia l'avventura della Champions League. Subito in campo Inter e Roma, mentre mercoledì tocca a Juventus e Fiorentina. Qualche squadra italiana sorride, qualcun'altra invece piange amaramente. Sentiamo la cronaca dei match di Roma e Inter di Dario Ricci.
Dura poco più di un quarto d'ora, forse, il sogno romanista di giocarsela proprio nella finale sul Prato dell'Olimpico, il 27 maggio, la Coppa dalle grandi orecchie. Il tempo per Panucci per infilare di testa l'1-0. Poi la dolce notte romana diventa serata da lupi. I romeni del Cluj, di Trombetta, sembrano il Manchester United di Ferguson e il giustiziere è tale Juan Julio, argentino, che con una doppietta affonda la Roma alla brasiliana. A nulla serve l'ingresso in campo di Capitan Totti, finisce 2-1 per il Cluj e ora starà a Spalletti mettere insieme i cocci, se avrà voglia e gliene daranno tempo. Parte col piede giusto invece l'Inter di Mourinho. Ad Atene contro il Panathinaikos lo Special One azzecca tutto, da Mancini titolare che alla mezz'ora insacca il vantaggio su assist di Ibra ad Adriano che entra nella ripresa e sigla il 2-0, sempre su imbeccata dello svedese, faro del tridente nerazzurro.
Per la cronaca aggiungo soltanto che la Juventus ha vinto in casa con lo Zenit e San Pietroburgo per 1-0 con una straordinaria punizione di Del Piero, mentre la Fiorentina pareggia 2-2 a Lione, ma per lungo tempo i viola sono stati in vantaggio addirittura di 2 gol. Chiudiamo questa prima parte dell'ottavo giorno e questa ricca pagina di sport ricordando invece un grande campione del tennis italiano scomparso mercoledì. Il servizio è di Carlo Genta.
In casi come questo sarebbe bello evitare la retorica e regalare questo minuto al silenzio. Lo useremo invece, in modo meno elegante, per ricordare ai più giovani chi è stato Fausto Gardini, in un paese che di poeti della racchetta è sempre stato poverissimo. Partì da 2 titoli italiani juniores alla fine dei 40. Suo compagno di doppio era uno che poi poeta lo è diventato per davvero, e lo è tuttora, con la penna e col microfono, sempre tra le racchette, Gianni Clerici. Gardini è stato uno della pattuglia dell'unica vera generazione di fenomeni del tennis che l'Italia abbia mai avuto, solo in parte poi replicata dai Panatta, Barazzutti e Bertolucci, Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola, Giuseppe Merlo e appunto Fausto Gardini. Loro erano il nostro tennis negli anni 50 e 60, loro erano la nostra squadra di Coppa Davis. Nel torneo dell'Insalatiera Gardini ha giocato 38 volte vincendo 29, poi 7 volte capitano non giocatore. Non lo sapremo mai, ma ci piace pensare che uno dei suoi ultimi pensieri tennistici sia stato per il derby, Internazionali d'Italia, 1955, in finale al Foro Italico, Merlo contro Gardini. 4-7, una partita infinita. Vince Fausto, che da ieri non c'è più.
Tra poco invece la cronaca nera e per di più a sfondo razzista ci porterà a Milano. E poi ci sarà il riepilogo della sconvolgente settimana per le borse e per l'economia americana.
L'ottavo giorno.
Domenica. Andiamo a Milano, dove un fatto di cronaca già di per sé gravissimo perché registra purtroppo la morte di un ragazzo di 19 anni. Dicevo, un fatto di cronaca si colora di tinte razziste che rendono ancora più fosco il quadro. Questa è la ricostruzione di Paolo Panceri nel GR delle 7 di lunedì.
Una lite per alcuni biscotti forse rubati, poi gli insulti razzisti contro un giovane di colore e i suoi 2 amici, infine l'aggressione mortale a colpi di spranga. Così è stato ucciso ieri a Milano Abdul William Ghibre, un ragazzo di 19 anni di colore, originario del Burkina Faso, ma cittadino italiano. I 2 responsabili, Fausto Cristofoli di 51 anni e il figlio Daniele di 31, sono stati fermati dalla polizia. L'aggressione è avvenuta ieri mattina in un bar di via Zuretti, nei pressi della stazione centrale. Abdul era in compagnia di 2 amici, John K, 21enne del Ruanda, e Samir R, 19 anni, di Reggio Calabria. Si trovavano in via Zuretti con l'intenzione di andare al centro sociale Leoncavallo. Secondo le ricostruzioni, Abdel e gli amici sono entrati nel bar mentre il locale stava chiudendo, hanno rubato alcuni dolci e sono scappati. Padre e figlio li avrebbero inseguiti e raggiunti con il furgone bar parcheggiato fuori dal locale. C'è stato l'alterco, si è passati agli insulti razzisti sul colore della pelle dei giovani e alla fine sono arrivate le sprangate mortali per Abdel.
Vi devo dare qualche elemento in più sulla vicenda di Milano. Fausto e Daniele Cristofoli, padre e figlio accusati della morte di Abdul Gruibe, sono ancora in carcere dopo la convalida del fermo da parte del GIP che è avvenuta mercoledì. Intanto l'autopsia, eseguita giovedì, oltre al colpo mortale alla tempia, ha evidenziato altre 5 ferite superficiali alla testa. Quindi l'esito dell'autopsia sembra contrastare con la versione dei fatti, che invece è stata fornita dai due accusati, che fin dal primo momento, ricordo, parlano di un solo colpo inferto alla cieca. Bisogna però ricordare che la Procura di Milano non ha contestato l'aggravante dell'odio razziale a Fausto e Daniele Cristofoli. L'accusa è comunque gravissima, si parla infatti di omicidio volontario. Però sui giornali si sviluppa un acceso dibattito tra chi insiste sulla componente razzista dell'omicidio e chi la esclude. Sentiamo Maria Luisa Pezzali, che ha interpellato Maurizio Fiasco, sociologo della sicurezza urbana, che al di là del gesto gravissimo vede un elemento in più inquietante. Eccolo.
La immediatezza con cui gli autori di questo fatto hanno rivendicato la legittimità, la fondatezza del gesto compiuto. Queste persone ritengono adulte, tra l'altro non giovanotti, ritengono che si possa passare all'azione per difendere questi beni, il territorio, la proprietà, il proprio contesto, e passare all'azione anche travolgendo la vita umana. C'è un automatismo in questo meccanismo che va colto perché è un segnale di estremo pericolo per tutti. Tutte le spiegazioni sociologiche sulle difficoltà di integrazione stanno sullo sfondo e dobbiamo tenerle presenti perché agiscono, ma non possono essere invocate come la causa diretta di questo agire.
Lunedì. Quella che abbiamo appena vissuto è stata una settimana tragicamente memorabile per Wall Street, per l'economia americana e per le borse un po' di tutto il mondo. Non solo per il fallimento di Lehman Brothers. Gli effetti infatti sono di tale portata che tutti in tutto il mondo rischiano davvero conseguenze pesantissime. Ecco come lunedì mattina descrive la situazione da New York Mario Platero.
Per Wall Street è stato un weekend rivoluzionario. Lehman Brothers è entrata in fallimento e in amministrazione controllata. Merrill Lynch e Bank of America hanno concluso un accordo di fusione da 50 miliardi di dollari. La AIG, il più grosso gruppo assicuratore americano che aveva perso fino al 40% la settimana scorsa, ha annunciato un piano di riorganizzazione. Tutto questo sotto la regia della Federal Reserve e del Tesoro americano. La Fed ha aperto i suoi sportelli per dare tranquillità al mercato. Non sarà facile dimenticare una giornata come quella di ieri, che ha travolto Wall Street come non succedeva forse da un centinaio d'anni. L'ultima volta fu appunto 100 anni fa, quando J.P. Morgan organizzò un salvataggio analogo di banche americane a New York.
Lunedì a Wall Street è una giornata di vero panico, infatti crollano i listini, i titoli dei giornali di tutto il mondo sono identici, America il grande crack, si può sintetizzare la situazione. Questa è la cronaca di una giornata sull'orlo di una crisi di nervi, e forse anche oltre, nel servizio di Anna Marino.
L'effetto domino ha avuto inizio dall'Asia, dove per una festività che ha riguardato anche Tokyo, poche borse erano aperte ma sono crollate con perdite fino al 5% come in India. I mercati europei hanno bruciato in una seduta 125 miliardi di euro, ha sfiorato un calo del 4% la borsa di Londra, Francoforte ha perso il 2,7%, Parigi più del 3,5% quanto il MIB di Piazza Affari. A poco sono servite le iniezioni di liquidità da parte della Banca Centrale Europea pari a 30 miliardi di euro e della Banca d'Inghilterra con l'equivalente dei 6,3 miliardi di euro. Intanto la Consob ha in corso un attento monitoraggio per valutare qual è l'impatto del fallimento di Lehman Brothers in Italia. Attenzione anche da Banca Italia, secondo cui i rischi per il sistema finanziario italiano sono limitati.
Nel marasma di Wall Street, nel mezzo della paura che ormai dilaga in tutti gli Stati Uniti, resterà come un'istantanea l'amara ultima fotografia dei dipendenti di Lehman Brothers, licenziati in massa e in tronco, con una mail arrivata sui loro BlackBerry che domenica recita più o meno così: da domani l'ufficio sarà chiuso, potete andare ora a prendere le vostre cose. Naturalmente chi vuole può mettere in relazione questo scenario con quello che invece è successo in settimana per quel che riguarda la crisi di Alitalia. Sentiamo Roberta Pelegatta.
Non hanno voglia di dare spettacolo i lavoratori, o sarebbe meglio dire i disoccupati della Lehman Brothers. Mal si prestano le domande dei giornalisti alla luce delle telecamere. Il loro lavoro, la carriera, i progetti, il mutuo, i figli da mandare a scuola, sono tutti in quella scatola che si portano appresso e che parla per loro. Una scatola che rappresenta per i 10.000 della sede di Septima Avenue a New York la fine improvvisa arrivata via email una domenica sera di fine estate. Hanno trascorso l'ultima giornata d'ufficio a inviare curriculum prima che venisse bloccato il server di posta elettronica per paura che insieme alle richieste di lavoro uscissero documenti, dati, elenchi di clienti. Se ne vanno mentre turisti e buontemponi si fanno fotografare davanti all'insegna dell'azienda di cui sono andati fieri e che crolla dopo 158 anni. Ce ne sono altri 40.000 come loro a New York, 6.000 in Europa, 140 in Italia, a cui si aggiungono in America i 200.000 del cosiddetto indotto, camerieri, cuochi, posteggiatori, custodi. I 120 della sede milanese di fronte a Piazza del Carmine sfidano in dignità e discrezione i colleghi americani. In una cosa differiscono, non hanno la scatola. La comunicazione ufficiale a loro non è ancora arrivata.
Come abbiamo anche ricordato pochi minuti fa, non c'è però soltanto Lehman Brothers con la sua storia ultracentenaria che va in fumo a sconvolgere l'economia americana. Martedì è un'altra giornata di passione, di apprensione e di decisioni cruciali del governo. Ancora Mario Platero.
La Fed non avrà ridotto ieri i tassi di interesse sui Fed Funds, ma ha fatto molto di più per i mercati mondiali. All'ultimo istante, con uno straordinario e inatteso prestito ponte di 85 miliardi di dollari, ha salvato AIG, il più grande gruppo assicurativo del mondo, da un fallimento quasi certo, un fallimento che sarebbe stato di proporzioni bibliche, da 1.000 miliardi di dollari, con una catastrofica reazione a catena per la finanza globale. Ci si rende conto in modo realistico che dietro l'angolo potrebbe esserci già il prossimo problema in agguato. Qualche agenzia di stampa ha già battuto la notizia secondo cui Bank of America potrebbe chiedere di rivedere il prezzo di acquisto di Merrill per i problemi rilevati nei conti della banca d'affari americana. La decisione del governo statunitense resta comunque il nuovo punto di svincolo di questa crisi, conferma che gli Stati Uniti continuano a fare una distinzione fra chi può essere abbandonato al suo destino perché non rappresenta un vero pericolo di crisi sistemica e chi invece è troppo grande per fallire. E AIG, American International Group, una compagnia di assicurazione fondata a Shanghai nel 1919 da un avventuriero americano chiamato Cornelius Starr, era di certo troppo grande per fallire. A parte le dimensioni finanziarie, il gruppo ha ramificazioni d'affari con migliaia di aziende in 130 paesi, in ogni forma di strumento finanziario assicurativo. In Italia, ad esempio, è molto legata alle assicurazioni generali. La sua trasformazione da piccolo gruppo internazionale in un colosso globale fu architettata da Maurice Hank Greenberg, che raccolse il testimone del fondatore e in 35 anni introdusse uno stile manageriale aggressivo, innovativo, molto flessibile. Il modello funzionò e AIG divenne il numero uno mondiale in quasi tutti i rami di assicurazione, ma fu anche tentata, come molti, dai nuovi strumenti derivati e divenne il numero uno per l'emissione di uno strumento di gran moda in questi ultimi anni, il Credit Default Swap, CDS. Il CDS è una sorta di polizza assicurativa che, a fronte di un premio, protegge l'investitore dal rischio di un fallimento di un titolo obbligazionario. La crescita di polizze AIG in questo comparto è stata esponenziale. L'intero settore al di là di AIG vale oltre 60.000 miliardi di dollari, una cifra da capogiro, e una reazione a catena partita da questo gruppo americano avrebbe provocato una vera e propria apocalisse finanziaria che il governo americano non poteva far cadere.
E dopo martedì arriva mercoledì, nel senso che, come ha scritto qualcuno, come un incendio in una foresta, la crisi finanziaria americana alimenta se stessa e si allarga senza che in apparenza nulla possa fermarla. Il servizio di Anna Marino.
La bufera finanziaria americana non perde la sua forza, investe i mercati mondiali, amplia le perdite Wall Street e le borse europee sono ancora con il segno meno. Si aggrava intanto il bilancio per le due banche d'affari statunitensi sopravvissute alla crisi dei mercati finanziari, cioè Goldman Sachs e Morgan Stanley. La prima arriva a perdere il 22%, mentre Morgan Stanley lascia sul terreno addirittura il 41%. Intanto il colosso bancario britannico Barclays sarebbe pronto a rilevare le attività europee di Lehman Brothers dopo aver acquisito quelle statunitensi. Sospesa la borsa Mosca fino alla chiusura, trascinata a ribasso dalle banche, ancora dopo altre iniezioni di liquidità supplementari da parte delle banche centrali di Svizzera e Giappone in Russia, dalla BCE affermano che per ora non sono stati effettuati interventi dopo le massicce emissioni degli ultimi due giorni. Intanto in Italia nuovo record per i tassi sui mutui che ad agosto hanno toccato il livello più alto dallo stesso mese del 2002 e Unicredit ha un'esposizione netta verso il gruppo Lehman Brothers di circa 120 milioni di euro in obbligazioni.
Davanti al crack americano ci si comincia subito a chiedere se il vento di crisi soffierà anche verso l'Italia. Il governo, soprattutto nella persona del ministro dell'economia Tremonti, tende a dare rassicurazioni e addirittura Tremonti rilancia la promessa fondamentale fatta da Berlusconi in campagna elettorale, cioè quella che prima o poi in futuro verranno diminuite le tasse. Ma giovedì giunge implacabile la sentenza di Confindustria sull'economia italiana. Parla apertamente di recessione. Vincenzo Miglietta.
Un paese che non cresce, soggetto alle bufere economiche internazionali, che però può ripartire con gli opportuni interventi ad una stabilità istituzionale mancata negli ultimi decenni. E questo è il quadro che emerge dai numeri diffusi dal centro studi di Confindustria. Di fatto l'Italia è in recessione, con un PIL che quest'anno chiuderà con un meno 0,1% in contrasto con il più 1,5% conseguito nel 2007. Recessione dunque per il 2008, che seguirebbe quelle del 75 e del 93. Ma una ripresa è possibile nel 2009, dice Viale dell'Astronomia. Ma quale la ricetta? Meno tasse e scelte chiare e coraggiose, spiega il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia.
Bisogna avere grande responsabilità. Noi auspichiamo che non prevalga in alcuni la logica del tanto peggio, tanto meglio, ma invece prevalga una logica di coraggio, di senso di responsabilità e di fare in modo che davvero questo paese possa smettere di crescere sempre meno degli altri paesi.
Servono regole internazionali, aggiunge la Marcegaglia, affinché non si ripetano le crisi economiche e finanziarie di questi giorni. Sulla stessa linea il ministro dell'economia Tremonti.
Servono regole. Se vuoi avere fiducia devi avere delle regole, e devi avere delle regole che vietano l'utilizzo di certi strumenti.
Ieri intanto le borse hanno segnato un netto recupero sulla scia della ripresa di Wall Street e dell'annuncio fatto dal Tesoro americano di un piano da 50 miliardi di dollari per aggredire e fronteggiare la crisi finanziaria. Milano in particolare ieri ha chiuso con un più 7,7%, si tratta del rialzo record degli ultimi 10 anni. Tra poco torna l'ottavo giorno.
L'ottavo giorno.
Martedì. Ora ci soffermiamo su una notizia inquietante che ha avuto un certo risalto soprattutto sulla stampa di Torino. L'Andrangheta si starebbe già muovendo per fare affari legati all'Expo di Milano del 2015. Secondo la procura di Varese, infatti, le cosche calabresi avrebbero già attivato contatti con una serie di politici locali per mettere le mani su appalti e lavori per un valore complessivo, pensate, di oltre 10 miliardi di euro. Ci sono anche delle intercettazioni che testimoniano diversi incontri tra Giovanni Cinque, legato alla cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, e Paolo Galli, presidente del consiglio di amministrazione della Aler di Varese, poi anche con il consigliere comunale di Milano di Forza Italia Vincenzo Giudice e con l'imprenditore Francesco Salvatore. Inoltre Cinque era presente ai festeggiamenti per l'elezione a consigliere della provincia di Varese di Massimiliano Carioni. E proprio Massimiliano Carioni è stato raggiunto al telefono da Roberta Pellegatta, questa è la sua difesa.
Non ho nulla a che fare, ma proprio nulla a che fare con quanto emerso dall'articolo, assolutamente. Giovanni Cinque mi è stato presentato, adesso che faccio mente locale, in campagna elettorale come altre migliaia di persone mi sono state presentate in campagna elettorale, presumo che fosse un sostenitore del Popolo della Libertà. Mi è stato presentato da Paolo Galli, perché comunque Paolo Galli mi ha sempre sostenuto, mi ha dato una mano in campagna elettorale e basta.
Il presidente del consiglio di amministrazione dell'area di Varese.
Sì, sì.
E poi Giovanni Cinque è venuto alla cena di festeggiamenti.
Questo lo prendo dai giornali, ma comunque adesso che mi ricordo, in effetti era uno tra gli invitati.
In che senso lei sarebbe poi un uomo strategico per quanto riguarda l'Expo?
Guardi, questa poi forse è la cosa più bella, nel senso che non mi sembra assolutamente che la mia posizione sia strategica per l'Expo, anzi, né io in quanto assessore comunale, né io in quanto consigliere ho alcun tipo di ruolo e mai potrò averlo, perché comunque non c'entro assolutamente nulla con l'Expo, insomma.
In settimana si parla di 'Ndrangheta da tutt'altra parte e in tutt'altro modo. Infatti una maxi operazione a livello internazionale che coinvolge anche i nostri carabinieri, mercoledì porta ad una serie di arresti straordinari. Mentre giovedì finisce in manette Francesco Pelle, 32 anni, soprannominato Ciccio Pakistan, boss della cosca omonima che è considerata responsabile delle stragi di San Luca e di Duisburg. Ma sentiamo i dettagli della maxi operazione di mercoledì nel servizio di Filippo Veltri.
I carabinieri del Rossi, in collaborazione con DEA ed FBI, hanno arrestato questa mattina oltre 200 persone in una maxi operazione condotta tra Stati Uniti, Italia, Messico e Guatemala nei confronti di una struttura internazionale dedita al traffico di cocaina tra il Sud America, il Nord America e l'Europa. 16 gli affiliati alla cosca Aquino Coluccio di Gioiosa Ionica, nella Locride tra gli indagati, sono stati localizzati ed arrestati tra New York e la Calabria. Le indagini avviate nel marzo scorso e coordinate dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri, che si trova in queste ore negli Stati Uniti, hanno accertato i radicali rapporti della 'Ndrangheta negli Stati Uniti e in Canada, dove a Toronto il 7 agosto scorso venne arrestato Giuseppe Coluccio, uno dei 30 latitanti più pericolosi in Italia, già consegnato al nostro paese. Inoltre, dopo i collegamenti dell''Ndrangheta con i cartelli colombiani, il ROS ha ora individuato quelli con il cartello del Golfo Messicano, che ha un ruolo leader nel narcotraffico internazionale.
Mercoledì. Grave attentato ai danni dell'ambasciata americana in Yemen. Il racconto nel servizio di Cristina Balotelli e poi la rassegna stampa araba curata giovedì da Adi Fateali, che naturalmente è imperniata su quanto accaduto in Yemen.
Armi automatiche, granate RPG, un'autobomba. L'azione ai danni della sede diplomatica statunitense a Sana'a in Yemen, opera di professionisti, è stata rapidissima. 16 persone sono rimaste uccise, compresi 6 terroristi. Nessun americano tra i morti. Secondo gli Stati Uniti, l'attentato ha le caratteristiche di un'azione di Al-Qaeda. Per il presidente George W. Bush, l'attacco ci ricorda che siamo in guerra contro gli estremisti. Con l'autobomba i terroristi hanno forzato i posti di blocco, mentre un comando scendeva da un'altra vettura per far fuoco con i razzi anticarro contro le guardie. Un kamikaze ha raggiunto il checkpoint e si è fatto esplodere. Tra gli altri attacchi subiti quest'anno dallo Yemen, quello all'ambasciata statunitense, alla missione italiana e contro turisti occidentali. Ad aprile gli Stati Uniti avevano ordinato allo staff non indispensabile di lasciare il paese. Il governo yemenita si è unito agli Stati Uniti nella guerra contro il terrorismo lanciata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.
L'attacco kamikaze contro l'ambasciata USA in Yemen, che ieri ha provocato la morte di 16 persone, domina le aperture dei maggiori quotidiani arabi di questa mattina. Al-Quds al-Arabi titola: Sana'a si sveglia sui boati delle esplosioni, e Al-Hayat afferma che è stato sabotato il piano dei kamikaze, mentre Sharq al-Awsat apre con attentatori suicidi, autobombe e cecchini in divisa della polizia sconvolgono la capitale yemenita.
Sempre mercoledì, ma in Israele, il ministro degli esteri Livni vince, seppur di strettissima misura, le primarie all'interno del partito Kadima. E così, dopo le dimissioni di Olmert, diventa il nuovo primo ministro israeliano. Il conto delle schede assegna la vittoria a Livni con il 43,1% dei voti, mentre il suo principale avversario, il ministro dei trasporti Shaul Mofaz, si ferma al 42%. Sentiamo il commento su questo risultato di Ugo Tramballi.
Forse incomincia una nuova era, e non perché Tzipi Livni sia una donna. Israele ne aveva già avuta una come primo ministro, Golda Meir. L'epoca nuova potrebbe cominciare per il processo di pace con gli arabi. Livni, con un nuovo presidente degli Stati Uniti a novembre, potrebbe essere quel leader politico capace di convincere gli israeliani ad accettare le necessarie rinunce che richiede ogni processo di pace. La strada è tuttavia ancora lunga. Livni è diventata solo il leader del partito di maggioranza relativa, presto diventerà premier e dovrà tentare di riformare lo stesso governo con i laburisti che lascia in eredità Ehud Olmert. Ma anche se ci riuscirà, sarà difficile evitare elezioni anticipate a primavera. Le scelte che il nuovo primo ministro dovrà prendere riguardano l'intero Israele, non poche migliaia di iscritti a Kadima.
Ed ora ci spostiamo nel complesso, complicatissimo scacchiere russo, post-sovietico e caucasico. Da un lato la situazione tra Georgia e Russia rimane sempre molto tesa, mentre Mosca in settimana firma un trattato con Ossetia del Sud e Abkhazia in cui si impegna a difendere ufficialmente i loro confini. Ieri intanto il presidente Medvedev ha rincarato la dose dicendo che la NATO ha provocato il conflitto in Georgia. Ma sentiamo sulla situazione e sui possibili scenari futuri tra Georgia, Russia e tutto il mosaico caucasico che cosa Laura Bettini ha detto il generale Fabio Mini, ex comandante delle forze NATO in Kosovo.
Quello che è cambiato veramente è che la Russia ha cambiato percezione di sé. Quindi si presenta e si vuole presentare come una grande potenza che ha ancora una sfera di influenza e che in questa sfera di influenza si può giocare a livello internazionale, ma fino a un certo punto. Che questa sia anche una mentalità più o meno da guerra fredda, io sono d'accordo, nel senso che è vero, torniamo a vecchi schemi mentali, però dobbiamo anche tenere presente che è tutto l'Occidente che segue questo schema mentale.
Una logica che avrebbe potuto essere cambiata, no? Lei lo scrive nell'ultimo numero di Limes, dopo la caduta del muro. In questo stesso scritto lei però aggiunge anche che per recuperare la fiducia del mondo oggi l'America ha bisogno della Russia.
Assolutamente, perché se si vorrà parlare di mettere insieme al mondo un ordine che è fatto sulla cooperazione e non sempre sulla sfida e non sempre sulle armi, bisognerà parlare di armi di distruzione di massa, bisognerà parlare di proliferazione nucleare, bisognerà parlare di bilanciamento delle forze armate. E questo senza la Russia non si può parlare.
Ma ce la farà o no la Georgia entrare nella NATO?
Questo sarà un... Io spero vivamente di no, non tanto perché ce l'ho con la Georgia, ma la Georgia ancora non è pronta. Però la Georgia, secondo me, finirà per entrare nella NATO e finirà per dare alla NATO un sacco di problemi. Se non cambieranno gli atteggiamenti degli Stati Uniti e della Russia.
Non troppo lontano da Georgia, Abkhazia e Ossetia del Sud c'è l'Ucraina, dove si stanno vivendo giorni difficili dal punto di vista politico. L'aggiornamento di Gigi Donelli.
L'Ucraina si spacca sulla NATO e sul futuro del paese in un mondo in cui si riaffaccia una forma aggiornata di bipolarismo. Tra Washington e Mosca, Kiev va in crisi, insieme al desiderio diffuso tra la popolazione che vorrebbe una maggiore integrazione in Europa senza esacerbare i rapporti con il vicino russo. Il presidente Viktor Yushchenko e la premier Yulia Tymoshenko, protagonisti 4 anni fa della rivoluzione arancione, si sono progressivamente allontanati. I rapporti tra presidente e premier sono precipitati nei giorni della guerra russo-georgiana, cui il presidente ucraino ha risposto imponendo misure di contenimento della flotta russa stanziata in Crimea. La passionaria Tymoshenko ha bollato il decreto presidenziale come inutile provocazione, si è avvicinato ulteriormente all'opposizione filorussa e ha chiesto la riduzione dei poteri del presidente. Troppo per Yushchenko, che ha parlato pubblicamente di golpe bianco. Ora ci sono 30 giorni di tempo per formare una nuova maggioranza, altrimenti saranno convocate elezioni anticipate.
Tra poco l'ultima parte dell'ottavo giorno, piatto forte, l'Italia.
L'ottavo giorno.
Giovedì. È la giornata decisiva per il destino di Alitalia. Alle 15.50 infatti scade l'ultimatum di Collanino e della CAI, che ha rivolto ai sindacati. In sostanza si dice: o si accettano il piano e le proposte contrattuali oppure non si va da nessuna parte, o meglio si va verso il fallimento. Poco dopo le 16, ecco cosa succede.
16:11, la CAI ha ritirato l'offerta. Le agenzie hanno battuto la notizia proprio qualche secondo fa. Dunque l'assemblea riunita a Milano avrebbe deciso ritirando l'offerta. Non è bastata la controproposta presentata dalle sei sigle sindacali che non avevano aderito al piano.
Quindi l'abbiamo risentito nella breaking news delle 16:11, salta il banco. E ora, mentre tutti, maggioranza, opposizione, sindacati, lavoratori, si accusano reciprocamente, si affaccia appunto lo spettro del fallimento. Riviviamo però il film di questo giovedì convulso, teso, drammatico, che in qualche modo passerà alla storia, nella cronaca di Francesca Malaguti.
Che sarebbe stata una giornata decisiva, lo si sapeva. Era quella dell'assemblea di CAI e dell'ultimatum delle 15:50 a tutti i sindacati per dare una risposta sul piano. La risposta delle sei sigle che non avevano sottoscritto l'accordo è stata una controproposta. Si sono riunite alle 12, il documento è stato inviato intorno alle 15, accompagnato da una lettera in cui si legge: l'intesa è vicina, serve ancora un breve spazio di negoziato. Ma l'appello è rimasto inascoltato e mentre il commissario Fantozzi avviava l'iter per la cassa integrazione, poco dopo le 16 è arrivata da Milano la notizia del ritiro dell'offerta CAI, accolta a Fiumicino dagli applausi.
È delle 17:02, CAI ha ritirato l'offerta per Alitalia.
Forte la delusione dei segretari che la proposta l'hanno firmata, Luigi Angeletti della UIL.
Siamo di fronte ad una catastrofe sociale che purtroppo non si parlerà più nei prossimi giorni della condizione di lavoro, ma del posto di lavoro.
Il leader della CISL, Bonanni, accusa il fronte del no.
Si è voluto giocare da parte di taluni alla roulette russa e, come capita spesso, la roulette russa prevede che parte il colpo.
Ma il governo spera ancora che il piano Fenice possa decollare, dopo i contatti di ieri sera con il commissario Fantozzi e la CAI. Un nuovo incontro con loro è in programma per lunedì.
Oltre alla sorte di 20.000 dipendenti, sul tavolo di Alitalia è in ballo una pesante posta politica che coinvolge tutti: Berlusconi, il governo, l'opposizione, i sindacati. Il servizio di Elisabetta Fiorito.
Muro contro muro tra Silvio Berlusconi e CGIL su Alitalia. Il premier non pronuncia ancora la parola fallimento. Attacca CGIL e opposizione.
Potremmo essere di fronte a un baratro.
Certo che ci sono delle pesantissime responsabilità, soprattutto da parte di CGIL e delle associazioni piloti. Non vorrei che questa fosse proprio la soluzione che anche qualcuno ha auspicato.
Riguardo al possibile fallimento della compagnia, Berlusconi è cauto, mentre per Sacconi la strada purtroppo è quella del fallimento. Immediata la reazione della CGIL, così Guglielmo Epifani.
Trovo che uno scaricabarile sulle responsabilità, tanto più quando esse erano addirittura preventive, non sia degno di un paese civile. Non ho mai visto una trattativa in cui si è dato un ultimatum ogni giorno.
Per Pierluigi Bersani del Partito Democratico invece la colpa è di Silvio Berlusconi, che ha guidato un'operazione spregiudicata e irresponsabile. Spera in un salvataggio Cesare Damiano.
Io mi auguro che il governo abbia un atto di responsabilità.
Nel pomeriggio poi il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro va a Fiumicino per esprimere solidarietà ai lavoratori all'Italia.
Non possono lasciare a terra un paese, lasciando a terra voi, lasciano a terra il paese.
Vi aggiorno rapidamente sulle ultime notizie di ieri, naturalmente sarà la settimana prossima un'altra cruciale, fondamentale per l'Italia. Innanzitutto ci sono stati gli assistenti di volo che si sono detti disposti a firmare l'accordo quadro sul piano della CAI, poi sono arrivate le violente critiche al governo di Veltroni, che ha parlato di gestione dilettantesca della vicenda, e quelle di Di Pietro, che invece dice il governo non è dilettante ma specula. Ma che cosa succederà in concreto alla nostra compagnia di bandiera, o per meglio dire a quello che ne rimane? Prova a spiegare le possibili soluzioni, le possibili conseguenze, per meglio dire, questo servizio di Paola Nania.
Una piccola, piccolissima garanzia al momento c'è. Nel fine settimana l'Italia continuerà a volare, i piloti assicureranno buona parte dei viaggi e la benzina si troverà. Qualche giorno di autonomia, insomma, 72 ore che il commissario straordinario Augusto Fantozzi e il governo si sono dati anche per riaprire il tavolo con CAI, compagnia aerea italiana, e convincere i sindacati a firmare il piano della cordata per evitare il fallimento. Lunedì è previsto l'incontro di Fantozzi con l'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, per capire se ritirare o meno le licenze di volo alla compagnia. Partito intanto l'iter per la cassa integrazione di alcuni giorni al mese, riguarderà 4.286 dipendenti. Si discute infine di possibili altri acquirenti nel caso in cui naufragasse definitivamente l'opzione CAI. Stranieri come Air France, British Airways o Iberia, ma ieri a pronunciarsi in maniera esplicita è stata solo Lufthansa, che secondo quanto riferito da un portavoce all'agenzia Radiocor considera molto interessante il mercato italiano e osserva con grande interesse quanto succede nel nostro paese.
Venerdì. L'ultimo giorno della settimana ci porta nel Casertano, dove si fanno i conti con due agguati che avvengono nella notte tra giovedì e venerdì, che portano peraltro a un bilancio gravissimo. 6 morti nella mattanza di Castelvolturno, di cui 3 ghanesi, un liberiano e un immigrato del Togo. E poi c'è la morte del titolare della sala giochi di Baia Verde, massacrato con 20 colpi di mitraglietta, 20 minuti prima dell'altro eccidio di Castelvolturno. L'aggiornamento di Enzo Danna in diretta sul campo nel GR delle 13 di ieri.
Momenti di forte tensione e rabbia questa mattina davanti al luogo della strage di immigrati di ieri sera a Castelvolturno, dopo aver bloccato la circolazione stradale rovesciando auto e cassonetti della spazzatura. Alcuni immigrati, parenti, amici delle vittime, armati di bastoni, hanno preso di mira le vetrine di alcuni negozi, rompendole, e le auto in sosta. Vogliono giustizia e respingono in particolare l'etichetta di spacciatori e camorristi affibbiata agli immigrati assassinati ieri sera. I protagonisti dei disordini accusano di razzismo gli autori degli omicidi. Secondo gli inquirenti è chiara la firma della camorra nel massacro di Castelvolturno. Le armi sarebbero quelle dei cosiddetti scissionisti dei casalesi. Del resto Castelvolturno è uno dei feudi del clan dei casalesi. Sullo sfondo il traffico di droga. E ancora, l'eccidio di ieri, dicono gli investigatori, confermerebbe la strategia stragista messa in campo negli ultimi tempi dai casalesi per l'assestamento del clan sul territorio. Ricordiamo che sempre ieri sera, a poca distanza, nella località balneare di Baia Verde, è stato assassinato anche il gestore di una sala giochi, Antonio Celiento, ritenuto legato ai clan della zona. I due agguati potrebbero avere la stessa matrice.
Quella che invece ora vi riproponiamo è la voce del sindaco di Castelvolturno, Francesco Nuzzo, e a seguire il monito ai camorristi dell'arcivescovo di Napoli, Crescenzo Sepe.
Stiamo andando in comune perché è una delegazione alla quale parteciperà anche il questore di Caserta per chiarire le modalità dell'uccisione, ma soprattutto i signori ci tengono a dire che non si tratta di droga, dice loro non spacciano la droga. Gli altri hanno preso le distanze, ci sono delle frange estremiste, però ci sono anche delle persone per bene, io le persone per bene le difendo.
Se ponete le armi, queste armi con cui uccidete, domani uccideranno anche voi, anche le vostre famiglie, i vostri figli, deponete le armi.
All'appello di questa lunga, interminabile settimana manca soltanto l'ottava notizia. Cerchiamo un po' di evadere da quelle vicende di crisi, crack, attentati, violenze che vi abbiamo raccontato. Forse ai più attenti di voi non saranno sfuggite in settimana le scuse della Chiesa anglicana a Charles Darwin per l'incomprensione avuta nei suoi confronti nel passato. Scuse che invece non arrivano dal Vaticano, ma semplicemente, come ha spiegato Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, perché la Chiesa, di fatto cattolica perlomeno, non ha mai condannato Darwin. Ecco sul tema l'opinione di Fiorenzo Facchini, antropologo e professore emerito all'Università di Bologna, l'ha intervistato Anna Migliorati.
Distinguerei fra teoria darwiniana, che è una certa lettura del processo evolutivo, una certa spiegazione del processo evolutivo, e il processo evolutivo stesso. Il processo evolutivo in quanto tale ritengo che non abbia nessun problema dal punto di vista anche religioso, la parte più di tipo filosofico totalizzante della natura, ecco, può sollevare dei problemi per un credente perché non è compatibile anche con Dio stesso all'origine delle cose. Che la natura abbia questa risorsa di evolvere, di cambiare, questa è una visione giusta, purché appunto la teoria evolutiva rimanga nel suo ambito.
Separare in scienza e teologia, pare questo il modo per conciliare?
No, separare, io direi distinguere quello che è proprio dell'uno e dell'altro.
L'ottavo giorno si chiude qui, io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi ricordo la mail a cui potete scriverci, ottavogiorno@radio24.it. L'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.